Allora, cominciamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo solliero, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sbiaco. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Allora, siamo sempre in sintonia con lo Spirito Santo che abbiamo invocato nella sequenza, perché è Lui che ci conduce alla pienezza di tutta la verità. Oggi lo siamo in modo del tutto particolare perché parleremo dello Spirito Santo e dell'azione dello Spirito Santo che suscita i carismi nella Chiesa, all'interno della comunità. Il testo che viene suggerito dal nostro sussidio è la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12, dal versetto 1 e 11, anche se noi faremo i due versetti seguenti. Lo leggiamo e poi faremo le nostre osservazioni, la nostra lettura spirituale. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, ad un altro invece dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, a un altro il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro le varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudeo, greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Allora, innanzitutto Paolo scrive ai Corinti, una comunità cristiana che era particolarmente affascinata dai doni dello Spirito Santo, però era caduta nell'interpretazione di pensare che era più sublime ciò che era spettacolare, sensazionale, come oggi anche noi tante volte possiamo pensare che Dio si manifesti chissà mai in quali situazioni particolari. Paolo, con molta delicatezza, senza contraddire quella comunità, fa un'affermazione molto forte dello Spirito, ma mette ordine nelle loro idee. parla, come vediamo e dopo diremo di che cosa si tratta, di diversi carismi all'interno della comunità, ma quelli che la comunità cristiana dei Corinti riteneva più significativi, il dono delle lingue e l'interpretazione delle lingue, li mette all'ultimo posto, assolutamente all'ultimo posto. Non li toglie, però sappiamo anche da un altro passaggio che dice praticamente che sono inutili. Sapete cosa sono il dono delle lingue? In termine tecnico si parla di glossolalia, che sostanzialmente, diciamo, non servono a niente. Non servono a niente. Perché ancora oggi ci sono dei gruppi che si ispirano a questo fenomeno, non del tutto vagliato, a dir la verità, in cui qualcuno magari durante un momento di preghiera esce con delle espressioni che non sono comprensibili e magari un altro interviene dicendo, traducendo quello che questo ha detto. Spesso mi ha fatto partecipare, ho partecipato anch'io un po' costretto ad una situazione, non viene detto proprio niente. Niente non viene detto. Teniamo presente che la vera glossolalia, come dono dello spirito, il dono di parlare le lingue, è avvenuta a Pentecoste. In una immagine molto profetica e molto forte, gli apostoli, dopo aver ricevuto il dono dello spirito, si misero a parlare delle lingue comprensibili, non incomprensibili, perché pur essendo dei giudei parlavano le lingue di tutti quei giudei che provenivano da terre lontane e parlavano le loro lingue e questi comprendevano quello che gli apostoli dicevano. Difatti questa glossolalia che c'è nella Chiesa, adesso cercherò di spiegarmi, non è altro che l'antibabele. La Babele, vi ricordate, è stata la confusione delle lingue come conseguenza del peccato di idolatria dell'uomo che pretendeva di raggiungere il cielo da solo e quindi riteneva di essere capace di avere un potere totale sulla terra e quindi anche sulla divinità. La conseguenza di quell'atto di superbia è stata l'incomprensione reciproca. Noi sappiamo che il dono della Pentecoste è proprio il contrario della Babele, e cioè dalla Chiesa, che è stata animata dallo Spirito, partirà l'annuncio evangelico che raggiungerà tutti i confini della terra perché tutti gli uomini possano conoscere Gesù Cristo, giungere alla conoscenza della verità e attraverso la verità possano giungere alla conoscenza di Gesù Cristo. E la lingua, la Chiesa oggi sta parlando tutte le lingue, nel senso che partono missionari, imparano le lingue per poter comunicare a tutti gli uomini il Vangelo della salvezza. Questa è la vera glossolalia. Altri fenomeni strani non servono assolutamente a niente nella Chiesa, perché noi riusciamo a parlare tutte le lingue nel momento in cui, senza andare distante e senza negare quello che ho appena detto, l'universalità della Chiesa che vuole raggiungere tutti i confini della terra, parliamo tutte le lingue quando riusciamo ad intenderci tra di noi, e cioè quando parlando, privi da egoismo, da orgoglio, da superbia, siamo capaci di essere così genuini gli uni nei confronti degli altri da essere pronti ad una comunicazione schietta nell'amore senza ferirci, una comunicazione che porta alla comunione. Fatto questo chiarimento che era fondamentale, perché purtroppo oggi ci stiamo accorgendo che c'è ancora una ricerca esagerata di ciò che può sembrare miracolistico o miracoloso. Ricordiamo che il miracolo Dio continua a compierlo nella Chiesa. E il miracolo più grande è il sacramento dell'Eucaristia che si fa presente su tutti gli altari delle Chiese. Quello è il miracolo più grande. E i miracoli che toccano il cuore degli uomini non sono le guarigioni del corpo, nulla toglie che possano avvenire, ma sono le guarigioni del cuore. E l'altro grande miracolo, che è opera dello Spirito Santo, è dato dalla capacità di ritessere tra di noi la comunione là dove la comunione è stata infranta perché ci siamo feriti. Questa è l'azione dello Spirito. Ecco. Paolo, dopo aver fatto questa precisazione che raccoglie la maggior parte del brano che abbiamo letto, dice quelle che sono le azioni dello Spirito. La prima azione dello Spirito è in ordine alla fede. Nessuno può dire che Cristo è anatema, maledizione, cioè smentire l'identità di Cristo e dire io sto smentendo questo sotto l'azione dello Spirito, perché lo Spirito conduce a tutta la verità. Come nessuno dice può dire Cristo è Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Concretamente che cosa vuole dire? Vuole dire che colui che ci conduce alla conoscenza della verità, colui che fa di noi dei teologi, cioè capaci di leggere, intuire, studiare tra virgolette Dio per capire Dio, è lo Spirito Santo. È lui che ci convince rispetto a tutta la verità, è lui che ci conduce. Quindi il primo maestro nella Chiesa che ci conduce alla verità è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. Senza di lui, senza la sua unzione, direbbe l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, noi saremmo degli ignoranti, dei perfetti ignoranti, perché il mistero di Dio viene sondato mediante la luce e la forza dello Spirito che ci è stato dato in dono. E questo è molto bello. Quindi quando noi proclamiamo la nostra fede siamo certi, come abbiamo detto due conversazioni addietro, che non è semplicemente l'azione dello Spirito che agisce, ma è lo Spirito che agisce in noi. Non soltanto la forza dello Spirito, ma lo Spirito che ci abita. Abbiamo parlato molto dello Spirito, abbiamo detto che lo Spirito è persona, dal quale scaturiscono anche tutte le potenze dello Spirito. Ma lo Spirito non può essere ridotto alle potenze dello Spirito, è persona che agisce attraverso la molteplicità delle sue azioni, la molteplicità delle sue grazie. Oltretutto, ma non ci soffermiamo, noi stiamo vedendo nel libretto che avete l'icona della Pentecoste, in cui si vede lo Spirito identificato nel cosmo che esce dalle viscere della terra che sono state ottenebrate dall'oscurità del peccato, tenendo in mano, egli che è re, vedete, porta sulla testa la corona, un lenzuolo bianco che è segno dell'infanzia spirituale della nuova creazione che esce nuova dalle mani di Dio. Quindi tutto, mediante l'opera dello Spirito Santo, diventa nuovo in maniera assoluta. Proviamo a pensare a quante azioni compie lo Spirito, così come diciamo nel Credo, è Signore e dà la vita, ha parlato per mezzo dei profeti. È mediante lo Spirito che Cristo, nella potenza dello Spirito, risorge, sarà mediante lo Spirito che anche noi risorgeremo. È lo Spirito che guida la Chiesa, è lo Spirito che guida l'intelligenza della Chiesa. Sono state dette delle cose meravigliose nel Concilio Vaticano II, soprattutto nella Dei Verbum, la Costituzione dogmatica sulla parola di Dio, per dirci che è nello Spirito che quegli uomini sono stati ispirati e hanno scritto. Certo, è parola di Dio mediata dalla fragilità umana, ma che è stata originata dallo Spirito. Ed è lo Spirito che suscita allora questi carismi, oltre che la fede nella Chiesa. Che cosa sono allora i carismi? Sono doni di Dio, mediante lo Spirito, dati a ciascuno, ma, dice bene il testo, per la edificazione vicendevole. E Paolo ci tiene chiaramente a dire che se c'è una gerarchia tra i carismi, perché ci sia ordine, non c'è gerarchia tra coloro che hanno ricevuto i carismi. Mi spiego? Allora, i carismi hanno una loro gerarchia, c'è un carisma che viene più degli altri, ma non è che allo stesso tempo colui che ha ricevuto quel carisma sia più degli altri, perché i carismi sono per l'utilità comune, vicendevole. Viene usato anche l'immagine del corpo che ha molte membra. Testo va avanti, no? Lo dice dopo, e se qualcuno ha già letto il libro e la meditazione ricorderà quanto sto dicendo adesso. Già Paolo dice che non vi è disarmonia tra le membra di uno stesso corpo e nessun membro può dire all'altro membro io non ho bisogno di te, l'occhio alla mano, la mano al piede, perché se noi fossimo senza piedi faremmo fatica a camminare, se fossimo senza mani faremmo fatica a muoverci, a fare quello che dobbiamo fare. Però le membra sono le une delle altre anche, le une a servizio delle altre. E l'esempio che viene fatto è molto bello: se qualcuno sta tirandomi un sasso in un occhio, chi è che difende l'occhio? È la mano che scaccia via questo sasso. Quindi le membra sono veramente le une a servizio delle altre. Anzi, Paolo dirà addirittura che non soltanto non c'è gerarchia o disarmonia tra le membra del corpo, ma Dio ha conferito maggiore onore a ciò che ne mancava perché non vi fosse disarmonia nel corpo. L'unica gerarchia che noi possiamo riconoscere all'interno del corpo della Chiesa, si capisce quello che sto dicendo, vero? L'unica gerarchia è data dal capo del corpo, che è Cristo. Noi apparteniamo a Lui e apparteniamo gli uni agli altri. Noi siamo membra del corpo Il corpo è Cristo e il capo è Cristo. Il corpo è Cristo e il capo è Cristo. Noi siamo le sue membra, il corpo, e formiamo il corpo di Cristo, ma il capo è solo Lui. Quindi è Lui che dirige tutte le membra perché vi sia l'armonia tra di noi. Allora, scoperto questo, ciascuno di noi dovrebbe essere molto consolato dal fatto di sapere che all'interno della propria vita, della propria persona, c'è un dono, un carisma o più doni che vengono da Dio, perché nessuno è senza carismi, nessuno è senza doni. E nessuno può dire il carisma, il dono che io ho ricevuto è più piccolo di quello che hanno ricevuto gli altri, perché devono essere tutti gli uni ai servizio degli altri. Apro e chiudo subito una parentesi, non so neanche se oltretutto c'è nel percorso che stiamo facendo o che abbiamo già fatto, eventualmente approfondiremo quello che sto dicendo, ma voi tutti avete ben presente la parabola dei talenti, che è stata molto mal spiegata e molto mal interpretata, perché ormai è diventato luogo comune che i talenti siano le nostre capacità, giusto? E invece i talenti non sono le nostre capacità, perché il Vangelo dice che un re chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi talenti. È chiaro? Quindi di chi sono i talenti? Suoi. E li affidò all'amministrazione dei servi, ciascuno secondo la sua capacità. A uno 5, a uno 2, a uno 1. Quello che chiede il Signore ad ognuno è quello di realizzare in pieno la propria capacità. Se tu hai ricevuto capacità per 5, da 5. Se tu hai ricevuto per 2, da 2. Lui si accontenta se tu dai la pienezza di te. Difatti si è lamentato con quello che ne aveva ricevuto uno, che glielo ha restituito tale quale, perché quello che l'aveva ricevuto non aveva capito che era conosciuto dal suo padrone, sapeva che aveva quella capacità e quindi l'ha tradito e ha tradito se stesso non mettendo in gioco la sua capacità. È chiaro? Quindi ognuno è chiamato a dare la pienezza di sé e Dio sa che c'è una pienezza di noi, quindi non farà mai una gradualità tra chi ha più capacità. La gradualità è vedere se ciascuno mette in gioco la totalità delle proprie capacità. Adesso ho spiegato, faccio un altro esempio. Tante volte noi abbiamo anche giocato così, forse a scuola abbiamo anche un insegnante tra di noi, si giocava sul fatto che uno era più bravo se prendeva 10. Non è detto, perché se uno ha già delle qualità e gli riesce facile dare 10, non fa nessuna fatica. Se uno che può dare 10 mi dà 9, mi dà 9 rispetto a 10. Ma se uno che ha possibilità di arrivare fino al 5, ma supera se stesso, oppure al 4, è più chiaro ancora quello che sto dicendo, parliamo dei voti di una volta, arriva al 4, però supera se stesso e arriva al 5, quello lì ha più meriti e deve essere riconosciuto rispetto a quello che aveva 10 possibilità e ne ha dato 9. Mi sono spiegato perché? Perché ha messo in gioco la totalità di sé ed è riuscito a superarsi. Quindi non c'è la gradualità, perché ognuno, oltretutto teniamo presente che nella vita noi abbiamo diverse possibilità. Allora in una realizzeremo 10 e in una 5. L'importante è che mettiamo in gioco tutte le possibilità, le capacità che abbiamo per realizzare pienamente i talenti che Dio ci ha dato e che dobbiamo restituire a Lui, che sono i carismi per noi, i carismi che ci sono nella Chiesa. Quindi nella Chiesa ci sono diversità di carismi. Qua fa il carisma dell'annuncio, della predicazione, della profezia, ma noi potremmo aggiungerne tantissimi altri. L'accoglienza, il carisma della carità, il carisma della misericordia, il carisma della tenerezza, il carisma del servizio, il carisma dell'animazione, il carisma dell'annuncio. Tutti nella comunità sono chiamati a essere catechisti, altri puliscono la Chiesa. Però se non ci fosse chi pulisce la Chiesa, noi alla domenica verremo con tutti i bambini del catechismo ai quali abbiamo annunciato Gesù, mostrando un corpo di Gesù anche nelle sue pietre, in disordine. Abbiamo bisogno di qualcuno che la accudisce. C'è bisogno dei soldati per vincere le battaglie in guerra, ma c'è bisogno dei cuochi, dei soldati perché facciano da mangiare i soldati, perché i soldati possano andare in guerra. Diceva che Cesare ha vinto le sue battaglie con i cuochi dei suoi eserciti, non solo con i suoi eserciti. Questo per capire che ciascuno di noi ha il suo ruolo, ha le sue possibilità, ha i suoi doni, ha le sue capacità. Ecco, l'importante è che attraverso il discernimento personale, il confronto con la parola di Dio, il confronto magari anche con un direttore spirituale, uno possa riconoscere le capacità e i carismi che ha ricevuto e aiutato dalla parola e da un compagno di viaggio, possa metterle, realizzarle pienamente per compiacere Dio, perché noi dobbiamo fare tutto per la gloria di Dio e per la edificazione comune, in maniera che non vi sia disarmonia nel corpo, ma appunto le membra all'interno del corpo che è la Chiesa siano davvero a servizio le une delle altre e ci sia anche questo compiacimento reciproco nel fatto di dire: è prezioso ciò che tu sei ed è prezioso ciò che tu fai per me. Ripeto, senza gerarchie, senza discriminazioni, senza sottolineature, ma proprio perché ciascuno venga valorizzato per quello che è. D'altra parte Paolo dirà, quando farà la lettura di coloro che sono entrati nella fede: non ci sono tra di noi molti sapienti, non ci sono molto intelligenti, ma dirà: Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i forti. Pietro è un pescatore, eppure è diventato l'apostolo che deve confermare la fede degli altri apostoli, è chiaro. Altri discepoli erano in condizioni quasi immorali, Matteo Levi per esempio, che era interessato soltanto del denaro, altri provenivano da correnti politiche violente, correnti dei zeloti, ecco, eppure Gesù ha scelto queste persone ed è lui che le ha plasmate, è lui che le ha trasformate. E pensiamo poi addirittura a una peccatrice che era completamente posseduta dal male, Maria di Magdala, della quale sono state dette tante cose improprie perché è stata fatta confusione con i personaggi, è stata identificata con l'adultera o con la peccatrice del capitolo 7 di Luca impropriamente. Di Maria di Magdala viene detta soltanto una cosa molto brevemente, ma è una definizione molto chiara, che da lei sono usciti 7 demoni, no? È stata liberata da 7 demoni, significa che era completamente posseduta dai vizi capitali, tutti. Eppure questa donna, che era in questa condizione, è diventata discepola di Gesù, è diventata colei che esprime nella Chiesa un amore puro per il Signore Gesù, un servizio, lo ha seguito fino alla croce, quindi con Maria, la madre di Gesù, c'è la Maddalena, quindi non c'è nessuno fra gli apostoli che ha avuto questa forza, se non Giovanni, e sarà la prima a ricevere l'annunzio della risurrezione e addirittura Dio darà a lei un compito, un servizio, che sarà quello di andare ad annunciare agli altri apostoli, che Gesù chiama fratelli, che lui è vivo, che lui è risorto, al punto che Sant'Agostino la chiama, la dà una definizione da lei che era la donna posseduta da 7 demoni, diventa l'apostola degli apostoli. Quindi voglio dire che nella nostra povertà la grazia di Dio compie cose meravigliose, ci trasforma, ci guarisce e ci conferisce un dono, un carisma che noi dobbiamo scoprire per realizzare pienamente ciò che siamo davanti a Dio e per metterlo a servizio della comunità. E questo crea una grande armonia. Oltretutto è molto bello perché Paolo, negli ultimi versetti che io ho letto, ha fatto riferimento ancora a queste azioni dello Spirito, parlando di un corpo che ha molte membra. Noi ci saremmo aspettati, come dice anche il commento del nostro sussidio, così anche la Chiesa ha tante membra, invece dice così anche Cristo, perché noi siamo la Chiesa e Cristo allo stesso tempo, siamo il corpo di Cristo e quindi siamo le sue membra. Ecco, come dice anche la lettera degli Efesini e la lettera ai Romani, non siamo soltanto le membra del corpo di Cristo, ma per il fatto che siamo le membra del corpo di Cristo, siamo le membra gli uni degli altri. Ecco, due dimensioni da tenere sempre presenti: apparteniamo a Cristo e apparteniamo al corpo di Cristo, che è la Chiesa. Sono due identità assolutamente inscindibili. Ecco, allora le domande ci sono anche sul sussidio, potremmo chiederci davvero, siamo già arrivati a capire quelli che sono i nostri carismi, i nostri doni, innanzitutto per il rendimento di grazia al Signore che non è mai parco nel darci l'abbondanza dei suoi doni, ma poi anche per viverli e mettere a servizio veramente gli uni degli altri. Ci sono troppi cristiani battezzati che vivono nella comunità, all'interno della comunità, soltanto come fruitori dei servizi dei carismi, senza mettere in gioco il proprio carisma. Questo non può accadere, perché è come un tralcio nella vite che succhia senza dare. Invece dobbiamo succhiare l'alito che viene, il nettare, la linfa vitale che viene dalla nostra comunione con Cristo per dare frutti, e questi frutti compiacciono sia Dio e diventano qualcosa di utile, di dilettevole, di necessario per il corpo di Cristo. Quindi ognuno, uno può avere il carisma della preghiera, per esempio, anche perché se non c'è un carisma di dinamicità, proviamo a pensare a una persona inferma che non può muoversi, lui appartenendo al corpo di Cristo e associandosi a Cristo dà un'efficacia grandissima anche all'offerta che fa di sé, all'offerta che fa della sua preghiera, o chi fa un servizio, o chi fa qualsiasi cosa, in comunione con Cristo diventa preziosissimo. Lo ripeto e concludo, questa grazia è un frutto di una sorgente meravigliosa che viene dallo Spirito Santo, è lui, ed è lo Spirito che ordina il tutto per l'utilità comune. Potremmo dire che, come forse abbiamo già fatto in un'immagine precedente, oltre che ad essere il donatore, lo Spirito, che ci dona i suoi santi doni, l'abbiamo detto proprio nella sequenza, donaci i santi doni, vero? I doni dello Spirito non sono soltanto 7, sappiamo che il numero 7 è un numero perfetto, quindi sono molto di più di 7, vuol dire tutti i doni possibili e inimmaginabili che sono necessari per noi, per la Chiesa, vengono dallo Spirito. 7 è il numero della perfezione biblica. E lo Spirito è lo Spirito della perfezione, quindi sono innumerevoli. È lui, dicevo, che ce li dà, quindi è generante, ma è anche lui il direttore d'orchestra di questa grande orchestra che è composta da molti solisti, che siamo noi, che mettono il proprio strumento, il proprio suono intonato a servizio di questa capacità armonica, perché nasca una sinfonia, in maniera che non ci siano voci soliste separate le une dalle altre, ma le voci soliste insieme diventino veramente un'armonia, una sinfonia grande. Ed è il frutto dello Spirito tutto questo, e tutto questo avviene proprio nel seno della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Allora, bello riconoscere i propri carismi, riconoscerne sempre di più, senza vantarsi, ripeto, ma con grande atto di riconoscenza, viverli per la gloria di Dio e metterli a servizio dell'utilità comune.
Posso chiedere?
Sì.
Noi allora abbiamo compreso bene, non so, crediamo per opera dello Spirito Santo, non per merito nostro, ma il non credente, cioè c'è differenza sull'operazione dello Spirito Santo tra le varie persone? Una persona magari lo Spirito opera di più e allora la persona riesce a credere, riesce a capire, un'altra persona opera di meno e quella persona non riesce a credere. Arriva fino a un certo punto oppure non crede affatto. Che diversità c'è tra le varie persone? L'opera dello Spirito.
Certo.
Come agisce?
Lo Spirito agisce in tutti. In tutti. E agisce nello stesso modo, perché se non agisse nello stesso modo farebbe preferenza di persone.
Ecco.
Dio non fa mai preferenza di persone. Però la possibilità dell'azione dello Spirito non dipende soltanto dal donatore, ma anche da colui che riceve il dono. E mi spiego, certo. E che può dipendere da atti della volontà, oppure anche da una storia, però dalla quale si può uscire, perché l'uomo ha ricevuto anche il dono dell'intelligenza e della libertà, che sono sempre doni che vengono dallo Spirito e che devono essere investiti. Faccio un esempio che può essere comprensibile. Se noi, che siamo in 30, non so quanti siamo adesso presenti, andiamo in costume da bagno al mare e prendiamo il sole, usciremo da quelle sporce al sole tutti con la stessa abbronzatura, perché dipende da come ci esponiamo, da come ci siamo abituati ad esporci, perché uno può scottarsi e uno invece può abbronzarsi, nel senso che uno può dire io non voglio espormi, rimango sotto l'ombrellone, o io non mi voglio spogliare, andiamo tutti. Quindi diciamo che la condizione della pelle può essere anche frutto di una storia, in questo caso, che può essere una storia non colpevole di un'appartenenza, per esempio, ad una famiglia che non ha abilitato a rendersi sensibile allo Spirito. Però dicevo, all'inizio può essere così, ma nel momento in cui uno con la propria intelligenza e con la propria libertà intuisce la presenza di Dio nella propria vita, sa aprirsi. Se lo fa, uno che magari prima non riusciva ad abbronzarsi, se riesce a trovare la modalità giusta per esporsi, si abbronzerà magari più di un altro che prima si abbronzava. Sto dicendo una stupidaggine per dire che dipende dalla capacità dell'uomo lasciarsi coinvolgere dal dono dello spirito. Questo è fondamentale, perché altrimenti, se non fosse così, ci sarebbero due grossi rischi. Il primo è che Dio fa preferenza di persone, e il secondo è che significa che allora noi perdiamo qualsiasi virtù nella risposta, e significherebbe che noi siamo delle marionette nelle mani di Dio. Invece no, Dio suscita la vita, e questo mistero grande, suscitando la vita mette nel cuore dell'uomo una molteplicità di risorse, perché l'uomo diventa un cercatore libero del proprio rapporto con Dio, e quindi cerchi di rispondere a colui che lo fa vibrare del suo dono. Ecco, il fatto che uno non risponda può essere dato da tante cose, può essere dato dalla lontananza ostinata, può essere dato da un'indifferenza anche ostinata, perché non ci sono soltanto delle indifferenze non colpevoli, ci sono anche quelle colpevoli, come può esserci dato da una callosità nel peccato, perché uno non vuole uscire dal proprio peccato, non vuole lasciarsi liberare dal proprio peccato, e via di seguito. Quindi la fede è un dono che è possibile a tutti, tanto più che magari uno che ritiene di avere una fede piccola, perché è difficile misurarla per se stessi e non è possibile confrontarla con gli altri, può avere una fede più grande di un altro, perché chi può misurare la fede? Diciamo che la misura della fede è data dalla capacità di abbandono a Dio fino a diventare strumento nelle sue mani. E allora noi abbiamo delle figure nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento che ci indicano qual è la misura della fede. Nel Nuovo Testamento la figura per eccellenza è Maria di Nazareth, ma anche Gesù, perché Gesù ha avuto la fede nel Padre come uomo, totalmente ha avuto, sì, si è abbandonato totalmente come uomo, ha dovuto crescere in questo, la sua fiducia, no, nel Padre totale.
Comunque Gesù,
scusa un attimo, e Gesù soprattutto nel Vangelo di Luca viene messo in evidenza continuamente che è guidato dallo Spirito, si è lasciato guidare dallo Spirito. Che Gesù sapesse fin dall'inizio di essere figlio di Dio, no, perché quando era nel grembo di sua madre si formava, non aveva ancora una consapevolezza umana. Quando era nella culla non l'aveva ancora. Il Vangelo di Luca ci dice chiaramente, ma questa è la fede della Chiesa, vero? Quindi sono documenti a questo riguardo, che egli progressivamente è cresciuto in età, sapienza e grazia davanti a Dio, davanti agli uomini. Quindi la consapevolezza di sé è stata condizionata dalla coscienza che aveva come uomo, che poi si è aperta alla coscienza che aveva come figlio di Dio. Perché se no, il Vangelo ci parla già di questa coscienza a 12 anni, perché è il momento, ecco, però di più non possiamo dire. Ma non possiamo dire, come si diceva una volta, che Gesù bambino conosceva tutta la fisica nucleare, no, queste sono stupidaggini, perché egli si è spogliato di tutte le prerogative divine per assumere in pienezza la nostra natura umana, si è fatto uomo in tutto uguale a noi, eccetto il peccato, e abbiamo spiegato già più volte questo. Quindi, tornando ai modelli, lasciamo stare magari Gesù, che per alcuni potrebbe metterci a disagio, e per capire la misura della fede, che è la capacità di abbandono totale in Dio, abbiamo Maria nel Nuovo Testamento e Abramo nell'Antico Testamento. Nessuno ha superato la fede di Abramo, eh? Ecco che sia chiaro, nell'Antico Testamento nessuno.